Avete mai voi fatto quell'esperienza di aver sentito qualcuno lamentarsi quando nella sua vita va tutto bene? Sì. Nonostante che, diciamo, si ricevono le benedizioni e si lamentano lo stesso.
Sempre fin di poveri.
Ma normalmente dovrebbe essere così, che quando le cose vanno bene il Signore ci benedice. E noi lo ringraziamo. A volte però, avete voi mai visto qualcuno benedire il Signore, ringraziare il Signore, essere lo stesso fiducioso in Dio quando le cose non vanno bene? Più difficile, vero? È più facile, diciamo, ricevere e stare tranquilli. Che al contrario, ricevere il male e stare nonostante ciò tranquilli. Io vorrei oggi invitarvi a uno studio, cioè uno studio, una predica, dove in un certo senso c'è stato un uomo che nonostante ciò è riuscito sempre a benedire e a glorificare Dio nonostante la sua vita non fosse veramente quello che ogni uomo desidera. Io penso che già potete più o meno indovinare quale libro potrebbe essere. Allora, Gina propone Giobbe, qualcuno ha qualcos'altro da proporre? Davide? Giobbe, Giobbe. È il classico libro dove in verità, diciamo, non c'è uomo che abbia veramente fatto una tale esperienza e nonostante ciò è rimasto sempre fermo. Vorrei leggervi alcuni versetti, Giobbe 1, versetto 1 al 3 e poi dal 6 al 12. Giobbe 1-3. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie, possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali e certamente possiamo immaginare che lui sta tranquillo, bene, benedice Dio, glorifica Dio. Siete d'accordo? Tu, avendo tutto questo bene, cosa faresti al suo posto? Lo faresti lo stesso. Però al capitolo 2 c'era qualcuno che dice, io so perché Giobbe magari in un certo senso lui riesce a stare tranquillo e bene, ma vediamo un po' se veramente è così. Dal capitolo 2 e dal versetto 1 al 10. Dice, un giorno i figli di Dio vennero alla presenza davanti al Signore e Satana venne anche egli in mezzo a loro a presentarsi davanti al Signore. Il Signore disse a Satana, da dove vieni? Satana rispose al Signore, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Il Signore disse a Satana, hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità, benché tu mi abbia citato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. Satana rispose al Signore, pelle per pelle, l'uomo dà tutto quel che possiede per la sua vita, ma stendi un po' la tua mano. Toccagli le ossa e la carne e vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana, ebbene, egli è in tuo potere soltanto rispetto alla sua vita. Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe di un'ulcera maligna, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere. Sua moglie gli disse, ancora stai saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. Giobbe le rispose, tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male. In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Ho cercato adesso di abbreviare un po' questi versetti, però conosciamo molto bene la storia di Giobbe e come Satana cerca in un certo modo di mettere, di tentare Satana e di tentare Giobbe a rinnegare il Signore. Questo era il proposito di Satana. Oggi vorrei un po' di più concentrarmi non tanto su Giobbe, ma sulla moglie di Giobbe. Chi era la moglie di Giobbe? La moglie di Giobbe viveva nel paese di Uz, sarebbe quella zona dell'Arabia, e molto probabilmente anche vicino a Ur dei Caldei, Babilonia, dove certamente il Signore andò a visitare Abramo. E gli dette anche quella promessa, che in te saranno benedette tutte le terre. Della moglie di Giobbe, in verità, non è che sappiamo molto. Non sappiamo se era timorata di Dio o no, non sappiamo il suo nome, ma solo fu chiamata donna insensata. Allora, questo potrebbe essere il suo nome, donna insensata, vale a dire che il Signore non ha ritenuto nemmeno degno di far sapere il nome di questa donna. Poche donne furono privilegiate come lei. E suo marito era ricchissimo, ma anche un grande uomo di Dio, e la loro famiglia aveva, come dice il testo, una numerosa servitù, aveva 7 figli e 3 figlie, e a quell'epoca, già a partire da 7-8 figli, uno si poteva ritenere ricco, sul vero senso della parola, perché i figli erano anche braccianti nello stesso momento, e allora si risparmiava anche, le spese di assumere, degli operai, e così magari la prosperità poteva crescere ancora di più. Erano tutti ricchi e si incontravano, come dice il testo, spesso i figli a festeggiare, per cui una famiglia molto benestante. Ma la sua grande benedizione per questa donna, sapete che cos'era la più grande benedizione per questa donna o di questa donna? La più grande benedizione che lei godeva, sapete cos'era? Il marito, il marito. Spesso è al contrario, no? Che per un marito la più grande benedizione è avere una donna che sostiene le spalle del marito. E qui sembra al contrario, che questa donna veramente era benedetta, godendo della fama, di questo privilegio, di questa stima, del marito. Giobbe era un uomo che amava Dio. Ora, il testo non ci dice se ugualmente questa donna amasse anche Dio. E la gente diceva che Giobbe era un uomo fedele, cioè vale dire che la voce non solo Satana lo ha presentato davanti a Dio, ma si era sparsa anche, diciamo, quella nomina che Giobbe era così, così, diciamo, devoto a Dio perché aveva tutto, perché gli andava tutto bene. E non gli mancava niente. Il secondo pensiero che vorrei portare è quello quando arriva la prova della fede. In quel tempo accade in cielo un qualcosa, almeno nel testo biblico, direi unico. Giobbe divenne l'oggetto di una conversazione tra Dio e Satana. E Giobbe non venne mai a sapere niente. Se noi oggi lo sappiamo è perché abbiamo il libro di Giobbe, però Giobbe non è mai venuto a sapere che lui è stato l'oggetto della conversazione tra Dio e Satana. Dio era contento che Giobbe lo amasse di gran cuore, Dio era alla ricerca di persone come Giobbe, e non per caso il Signore fa riferimento a Giobbe, presentandolo davanti a Satana e dicendo: guarda, guarda e impara da questo mio servo ciò che tu non hai fatto nei miei confronti. E Satana replica e dice: eh sì, grazie, Grazie, perché lui ha tutto, per questo lui è contento, per questo lui è devoto a te. Però togliti e togli ciò che lui ha, toccalo e vedremo se altrettanto rimane fedele. E ora il Signore Supremo, onnisciente, che conosce il cuore di Giobbe, anche se Giobbe ora non è una marionetta nel senso che Dio lo comanda come un robot, però conoscendo il cuore dice o permette a Satana, ok, fai, tocca, vediamo se il mio servo resterà fedele ugualmente. Dice, ebbene tutto quello che possiede è in tuo potere, replicò Dio, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E Satana fu diabolicamente felice di questa soluzione e versò tutto il suo potere, tutta la sua rabbia, tutta la sua ira, distruggendo Giobbe. E sappiamo che, come il testo ci dice, venne un disastro dietro l'altro, una disgrazia dietro l'altra. Conosciamo anche noi un po' l'esperienza che quando incomincia una cosa sembra che si aggiunge un'altra e poi un'altra e poi un'altra. Conosciamo noi una cosa del genere? E lì dobbiamo stare attenti, perché lì è molto facile Satana a bussare al nostro cuore. E io credo che questo messaggio sia anche un qualcosa di stare attenti, perché il Signore mette alla prova la nostra fede. Siamo d'accordo? E quando è che la mette alla prova? Proprio quando incomincia la nostra vita a essere un po' angustiata, perseguitata, difficile. Allora, Giobbe fu colpito da una sciagura dopo l'altra. La sua enorme quantità di bestiame fu completamente rubato, colpiti dai fulmini, così Giobbe perse tutti i suoi averi. Satana serbò per ultima catastrofe peggiore, fece morire tutti i figli di Giobbe. Certo che qui poi arriviamo all'orlo della sofferenza. Noi possiamo anche perdere materiale, perdere possesso, ricchezza, però certamente non so se possiamo renderci conto quando incominciamo a perdere anche i figli. Niente paura, il Signore non permetterebbe mai una prova. A questo punto, se il Signore non conoscesse bene il nostro cuore, e capite cosa voglio dire? Il Signore non chiederebbe mai a un Abramo suo figlio di sacrificarlo se il Signore non conosce il cuore. Perciò la prova che il Signore permette ha un limite tramite la conoscenza di Dio che ha verso la mia persona. Siamo d'accordo? Perciò non abbiamo paura di dire io non riuscirei, non riuscirei. Perciò il Signore dice che non permette la prova oltre le nostre forze. È molto importante questo aspetto. Allora, tutto ciò che Giobbe aveva costruito in molti anni fu distrutto in un momento. E questo purtroppo capita anche, no? Noi investiamo, invertiamo, facciamo dei sacrifici e non ci vuole niente. In un momento arriva una malattia incurabile e tu tutto quello che hai lo metti al secondo posto, è vero o no? Perciò questo messaggio deve anche insegnarci che noi dobbiamo concentrarci in Dio, perché è l'unica cosa che alla fine di questa vita ci rimane. L'uomo più ricco di tutto l'Oriente veniva improvvisamente privato di tutto, anche dei figli, e tutto ciò che gli rimane oltre la casa erano i quattro servi e la moglie. Non so perché, Satana non tocca la moglie. Interessante o no?
Secondo me non era un danno così grande se l'avesse persa.
No, perché era l'oggetto.
Se Satana già ha quello che vuole, non c'è bisogno che la...
Era l'oggetto in cui in seguito voleva servirsi. Interessante, no? Satana aveva compiuto il suo lavoro, ma non aveva ancora conseguito il suo scopo. Sebbene Giobbe, come un qualsiasi uomo d'Oriente, si stracciasse le vesti, e lo fa, continuò ad avere fede incrollabile in Dio. Infatti leggiamo dal capitolo 1, versetto 20. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. Incredibile. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Ancora una volta Satana e Dio parlano insieme. Vale dire che Satana non è arrivato al suo scopo. Dio mise in evidenza la costante lealtà di Giobbe e Satana reagì dicendo che Giobbe non era stato danneggiato personalmente, fisicamente. E fa questa proposta e dice: vediamo un po', toccando ora, diciamo, il suo corpo nella sofferenza, vediamo un po' se non ti rinnega, vediamo un po'. E cosa fa Dio? Lo concede. Ma con questo Dio vuol far, diciamo, soffrire Giobbe inutilmente? Mai, mai. Dio non permette mai la sofferenza inutilmente. La sofferenza nella nostra vita da parte di Dio ha sempre uno scopo ben preciso. Anche se ora Giobbe non è a conoscenza e continuamente in tutto il libro ricerca il motivo, Dio non glielo dà. Dio è dovuto a dirci ogni particolare dello scopo nella nostra vita? No, no. Però noi vediamo il risultato. Non tutto riusciamo a capire, perché se riuscissimo a capire tutto saremmo all'altezza di Dio. Satana chiese a Dio il permesso di colpire Giobbe nel suo corpo. Leggiamo il capitolo 2, dal versetto 3 al 6. Hai notato il mio servo Giobbe? Qui parla Dio. Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità, benché tu mi abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. Satana rispose al Signore: pelle per pelle. L'uomo dà tutto quel che possiede per la sua vita. È vero o no? Tutto. Cioè, a un certo punto, quando veramente noi arriviamo agli estremi degli estremi, che sarebbe, diciamo, la nostra vita, tutto quello che noi abbiamo costruito per anni, sacrifici, non conta più niente. In quel momento ci rendiamo conto che tutto è un correre dietro al vento. Tutto un correre dietro al vento. Solamente che ora chi non conosce Dio rimane la vita, la cosa più importante che noi possediamo. Il credente invece riconosce che la cosa più importante nella propria vita è la fede in Cristo Gesù e non la propria vita, perché ha riposto tutta la sua vita nelle mani di Dio. Satana rispose al Signore: pelle per pelle, l'uomo dà tutto quello che possiede per la sua vita, ma stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne e vedrai se non ti rinnega in faccia. Cioè, vale a dire, lo scopo di Satana qual è? Nella sofferenza che noi rinfacciamo a Dio al punto di dire: ma dov'è Dio? Lo sto seguendo, lo sto servendo. Sto facendo tanto per Dio e poi alla fine mi accade questo. Dio allora permise a Satana di fare quello che desiderava mettendo una sola condizione: non toccare la sua vita. Perché Dio mette questa condizione? Perché Satana l'avrebbe ucciso, distrutto. Però deve chiedere ordine a Dio. Satana non può fare quello che vuole. È Dio che mette i limiti. È facile credere che in qualche modo Satana può farci del male per scelta sua. Dio si usa di Satana, e se noi conosciamo bene la parola di Dio, come la sua marionetta. Satana crede di aver abbastanza potere di poter fare quello che gli pare e piace. Ma tutto deve passare prima sotto l'autorità di Dio, se lo vuole permettere oppure no. E quando Dio viene a chiedere di tentarci, nello stesso momento Dio si usa di quella tentazione per provare la nostra fede. Dio prova la nostra fede per fortificarci. Satana ci tenta per rinnegare Dio. Nella stessa cosa che noi stiamo attraversando, Dio ha uno scopo, Satana ne ha un altro. E qui lo vediamo perfettamente. Io non so cosa stai attraversando in questo momento, non lo so, però se stai attraversando un momento difficile, allora fai bene attenzione. È sempre Dio che stabilisce il limite di quello che Satana può fare. Satana non può fare nulla senza il permesso di Dio. Giobbe fu ricoperto da un'ulcera maligna, dalla pianta dei piedi fino alla sommità del suo capo, e lui soffriva in questa ulcera di un prurito. Infatti leggiamo che con uno stelo si grattava continuamente la schiena. Non sappiamo in verità di qual genere di ulcera, però deve essere una ulcera veramente così tremenda che ti porta agli estremità, veramente, di arrivare a tal punto di dire: o fossi morto alla mia nascita, perché Giobbe nel libro lo esprime, o fossi morto. Però nonostante ciò non rinnega Dio. È una fede incredibile. Egli stava male totalmente. Si sedeva in mezzo alla cenere, che era una posizione certamente per esprimere la sua umiliazione, ma sembra anche che la cenere era anche un qualcosa che alleggeriva un po' di far soffrire meno la pelle. Nella prova viene la tentazione. Allora Dio permette la prova e Satana cerca di tentarlo per arrivare allo scopo suo di rinnegare Dio. Poi venne il colpo più terribile di tutti. Quale fu, secondo voi e secondo la conoscenza che noi abbiamo di questo libro di Giobbe, cosa fu la cosa più difficile che Giobbe dovette affrontare? La moglie. Sapete perché? Perché è la persona più vicina. Doveva essere quella persona più vicina a sostenermi in quel momento di sofferenza. Doveva essere la moglie quella che doveva dire: marito mio, io sono qui, non ti abbandono. In qualche modo una spiegazione ci sarà, un sostegno, un qualcosa. E io mi domando, quando il nostro partner sta soffrendo, in che maniera noi cerchiamo di sostenerlo, di sostenerla? Soffriamo insieme a lei? Soffriamo insieme a lui? La moglie di Giobbe ha sofferto quasi tutte le tribolazioni, cioè vale a dire questa donna ha fatto le stesse esperienze con una sola eccezione. Non le fu toccato la sua salute, giusto? Altrimenti lei ha perso anche tutto, figli, ha perso tutto, tutto. Il suo atteggiamento e la sua reazione sono esattamente quelle che Satana si aspettava da Giobbe. Allora, vale a dire, Satana si aspettava da Giobbe una reazione di rinnegare Dio e invece il suo scopo raggiunge a chi? Alla moglie. Ma Satana non aveva intenzione di raggiungere la moglie. Forse perché la moglie non era così vicina a Dio come lo era Giobbe. Allora, è molto semplice. Quando c'è nella famiglia qualcuno con la fede forte, con la fede ferma, con quella fede che vuole veramente servire il Signore, allora non c'è da meravigliarsi se viene attaccato. Però devi sapere una cosa, Dio in quel momento ti è più vicino di quanto tu immagini. La moglie di Giobbe ha ceduto alla manovra di Satana. Questa donna risponde alle disgrazie subite con lei di sentimenti di amarezza e di delusione. Come reagisce il popolo? Come reagisce la gente quando vede la sofferenza? Cosa dice? Si lamenta, ma cosa dice? Dov'è Dio? Dov'è Dio? Dov'è Dio? Se Dio veramente ci ama, dov'è? Dov'è? Però attenti, questo può succedere anche ai credenti, dove noi incominciamo a chiederci, ma dov'è Dio? Daniele ed io eravamo alla scuola biblica nel 90 e proprio durante lo studio di prepararci a servire il Signore arriva un colpo veramente duro. Daniela quasi al sesto mese ha avuto un aborto e doveva partorire la creatura normale. Questa creatura ha vissuto solo per mezz'ora e poi il Signore l'ha portata via. E certamente tu in quel momento ti chiedi, Signore, ma perché sto io qui? Per servirti. Per servirti. E vedete che non è stato facile. Nonostante ciò, andare avanti, concentrarsi ai studi, finirli e poi iniziare a servire il Signore. E tu ti chiedi perché? Perché proprio in questo momento? Io non ho avuto ancora la risposta, non la so. Però noi abbiamo detto, ok Signore, va bene, va bene. Una cosa so, tu non fai sbagli. Tu non fai sbagli. Però adesso ci devi dare la forza per concentrarci in te e in questo studio. E il Signore ci ha dato una pace nel cuore che non posso descriverla. Per me era sovraumana. Però nonostante ciò il dolore c'era. Però abbiamo sperimentato quella pace, quella consolazione per poter andare avanti. Io so che un giorno questa creatura la rivedrò. Lei ha reagito come la maggior parte della gente in quelle circostanze. Si è arrabbiata con Dio ed ha insistito perché Giobbe lo facesse altrettanto. Lei si è arrabbiata con Dio e dire basta, perché tutto questo? E voleva anche coinvolgere nello stesso momento anche suo marito. Lascia Dio e muori. La maggior parte della gente avrebbe agito in quel modo, avrebbe agito nella stessa maniera. Satana sa quello che ci sta più a cuore, egli sa che perdendo averi e salute possiamo arrivare ad accusare Dio. Possiamo voltare le spalle a Dio. Questa famiglia così ricca ad un tratto non ha più assolutamente niente La moglie questo non lo ha sopportato. Può darsi che anche tu hai perso molto nella tua vita, non lo so. Salute, famiglia, lavoro, casa, e ti sei chiesto, ma dove sei Dio? Questo è quello che Satana vuole raggiungere nella tua vita. Cioè ti vuole portare a tal punto, con quello che ci viene a mancare nella nostra vita, ma dov'è Dio? Incominci a mettere Dio in dubbio. Incominci a discutere con Dio, ma non per avvicinarci, per avvicinarsi di più, ma per chiedere spiegazioni. Dio, ma perché? Perché mi accade tutto questo? E proprio nell'incominciare a mettere e a fare delle domande perché, noi diamo spazio nel nostro cuore a tante speculazioni, a tante cose, e incominciamo poi a permettere altri pensieri che facilmente Satana può infiltrare nella nostra mente, nel nostro cuore. La donna che nel piano di Dio avrebbe dovuto sostenere Giobbe nel bene e nel male. Ma un momento, quando noi andiamo sull'altare davanti a Dio per sposarci, cosa ci promettiamo? Cosa ci promettiamo? Sono solamente parole. C'è il canto che dice parole, parole, E a volte mi sembra anche queste promesse che facciamo davanti al Signore. Quando il mio partner sta soffrendo, magari quello che non sto soffrendo io, la moglie non stava soffrendo a tal punto come Giobbe nella sua malattia. E non lo sostiene nel male, nel bene sì, però non nel male. E io mi chiedo fino a che punto veramente noi stiamo dietro al nostro partner, anche quando il nostro partner sta affrontando appunto dei momenti così difficili, incominciamo forse a chiedere, vedi, è colpa tua perché tu hai fatto questo, hai permesso questo, non hai dato ascolto a me. Può anche darsi, però in quel momento dobbiamo sostenere anche nel male il nostro partner, perché lo abbiamo promesso davanti al Signore. E questa donna non lo fa. Per mezzo suo, Satana giocò la sua ultima carta. Non c'era verso per Satana. Non c'era da colpirlo perdendo averi, perdendo figli, perdendo salute, e dice, oh, ma questo è duro proprio, Ma questo Giobbe proprio non si può, in tedesco dice knacken, l'ultima carta, la persona più vicina. E io credo che Satana sa molto bene dove attaccarci. Nella Chiesa, come può attaccarci nella Chiesa Satana per allontanarci dalla Chiesa? È il fratello che ti sta vicino, è logico, è semplice, è normale. Non ti devi meravigliare, è così. Ancora stai saldo nella tua integrità, cioè ancora sei integro davanti a Dio e nonostante ciò, ma Giobbe svegliati un po', ma non ti rendi conto quello che ti sta succedendo, quello che ci è successo e ancora di più quello che ti è successo? Ma svegliati! Marito mio, resti ancora nella tua integrità. Quello che ama Dio sopra ogni altra cosa, e nonostante ciò che noi stiamo soffrendo e rimaniamo integri nella fede in Dio. L'integrità è qualcosa che Dio ama sopra ogni altra cosa, perché proprio in quel momento noi dimostriamo quanto noi amiamo Dio. Come Gesù, come ha dimostrato di amarci così tanto? L'abbiamo sentito anche oggi, vero? Dove si è sacrificato. Lui non guardava più a se stesso, ma guardava a te, guardava la tua salvezza. Guardava come ci stava strappando dall'inferno. È proprio nell'integrità che noi dimostriamo quanto mi sta a cuore Dio. Non mi sta a cuore quanto io ho, chi sono, ma che cosa ho in Dio, colui che mi ha creato? E gli chiese con tono aspro: ma lascia stare Dio e muori. Da chi vengono queste parole? Da Satana, è normale. Ma lascia stare Dio e muori. Non vedi che Dio ci ha abbandonati? Perché continuare a credere, essere fedele? A che serve ancora continuare a credere in Lui? Asaf, Salmo 73. Lui sta soffrendo, ogni mattina si alza e dice: ma Signore, ma io inutilmente ho lavato le mie mani nell'innocenza e nonostante ciò io guardo gli increduli che non credono in te e stanno bene. E io sto soffrendo ogni giorno. E lui incomincia a riflettere per capire: ma com'è possibile che un credente, nonostante ciò, crede in Dio e sta male? Sta male. Lui non riusciva a capire, Asaf, fin quando, dice il Salmo 73, andò alla presenza di Dio, nel tempio di Dio, e Dio illuminò la sua mente e dice: bello mio, ma guarda un po' il futuro, guarda un po' che cosa ti aspetta a te, guarda un po' che cosa aspetta a loro. Il giudizio di Dio. Tu non stai credendo invanamente. Guarda un po' la gloria. Il Signore gli mostrò in un momento la gloria. Non sono questi pensieri attuali nella vita di molte persone? Questa donna fu talmente vinta dall'afflizione che fu capace di vedere una sola via di uscita: abbandonare la fede in Dio, tanto a che cosa serve? Giusto? Allora Satana vuole portarci a tal punto di dire: ma il tuo credere, guarda un po' la tua vita, a che cosa serve? Se noi limitiamo la fede su tutto ciò che dovrebbe funzionare su questa terra, allora arriviamo anche alla conclusione di dire: Signore, ma non so fino a che punto mi conviene credere, perché dal momento che io ho incominciato a credere, le cose non vanno più bene. Ed è vero. Dal momento in cui noi incominciamo a seguire il Signore fedelmente, allora incominciamo ad affrontare una lotta che prima noi non avevamo. La vita era molto più tranquilla, nel senso che potevo fare e lasciare quello che volevo, senza chiedermi: ma è giusto o non è giusto? Alcune persone mi dicono: Giuliano, riflettendo bene, non vale la pena credere in Dio, perché devo rinunciare a tante cose. Il fatto di essere preso in giro, che io credo alla Bibbia, il fatto che ora sul posto di lavoro non posso più lavorare a mia convenienza. Io faccio dei sacrifici e il padrone se ne infischia, però io metto 2 o 3 ore in più. Me le sono meritate. Ora, se io devo credere in Dio, questo non lo posso fare più. Ora, io ho una bella officina in casa, tanto sul posto di lavoro ci sono molti che buttano via gli attrezzi e io me li prendo. Se credo, non lo posso fare più. E potrei raccontarvi tante di quelle altre cose dove la gente dice: no, ma perché devo rendermi la vita così difficile? La fede di Giobbe resistette anche a questa prova. E io direi che è stata la prova più difficile. Che la propria moglie viene a dirti: ma lascia stare. Proprio come l'ultimo colpo di grazia. Giobbe poteva non capire il vero motivo della prova, tuttavia non dubitò su Dio. E vedete che possiamo solamente dire: Signore, abbi tu grazia e misericordia di me. Se noi oggi siamo qui in questa sala, credetemi, e ancora crediamo in Dio, è solo la sua grazia che ci mantiene. Solo la sua grazia. Non credere che te lo sei meritato, non credere che tu hai una grande fede, ma una fede in un grande Dio. Dio è diverso. Non riusciamo mai o non sempre a capire di dare una risposta alle nostre sofferenze. Per lui Dio era ancora una realtà, e lo spero che lo sia anche per te. Perciò riuscì ad accettare da lui sia il bene e sia il male. E Giobbe dice alla donna: donna insensata, noi abbiamo accettato il bene. Abbiamo accettato il bene da parte di Dio e l'abbiamo accolto. Benvenga, benvenga. Ora chiudiamo tutta la porta, no? Quando magari non siamo più disposti a ricevere, dobbiamo dare. Ma quello che abbiamo ce lo siamo meritati? È mio? Dio ha dato, Dio ha preso. Chi è colui che dona la vita? È mia la vita? Se io vivo è perché Dio ha voluto, giusto? E io sono così geloso della mia vita, l'afferro così forte e dico: stai attento, guai a te, stai lontano. Così molte persone reagiscono con Dio. Facciamo noi stessi i padroni della nostra vita. Ma Satana dove voleva raggiungere quando tentava Adamo ed Eva? Voi siete Dio voi stessi, voi sarete come Dio, non avete più bisogno di Dio perché siete Dio a se stessi. E come dice Giuseppe all'inizio, se non mettiamo Cristo al centro, viviamo e ragioniamo in questa maniera. La fede di Giobbe dove era fondata? Su che cosa era fondata? Su Dio completamente. E se noi non abbiamo il fondamento, Gesù Cristo, quando arriva la tempesta, vi ricordate la parabola delle due case costruita sulla sabbia, costruita sulla roccia? Miei cari, se noi non abbiamo Cristo Gesù come roccia, quando vengono le tempeste come quelle che ha ricevuto Giobbe, la tua casa crolla come quella di questa donna. La fede di questa donna non era fondata sulla roccia, vale a dire che l'impeto della tempesta, della pioggia, dei venti, l'ha buttata giù. Quando andava tutto bene, tra Giobbe e la moglie non si vedeva differenza. La differenza quando si è vista? Quando è arrivata la tempesta. Quando si vede la vera fede, miei cari, che veramente noi abbiamo posto la nostra vita sulla roccia? Quando vengono i venti, quando vengono le tempeste, quando viene a toccare la nostra carne, a toccare ciò che crediamo di essere nostro. In prima di Corinzi 3, versetto 11, dice: ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. E ora una domanda a te e anche a me. Abbiamo noi, se il Signore permettesse ora che noi veniamo toccati, sappiamo di avere Cristo Gesù come il nostro fondamento? Qualsiasi cosa che ci succede, di sapere noi siamo sostenuti da Cristo Gesù. Il Signore può prendere la nostra vita da un momento all'altro. È la verità, miei cari. È inutile girarci intorno. È inutile, come alcuni dicono, ma dai, parliamo di altro. Parliamo della vita e ora viviamo. Ma sempre là pensi. Ma non è una questione che pensi sempre alla morte, ma è una realtà che noi dobbiamo ogni giorno affrontare, nel senso che il Signore può in qualsiasi momento chiamarci. Giobbe aveva un fondamento solido, la moglie no. Avrebbe potuto sostenere la prova se avesse costruito la sua vita sullo stesso fondamento che ha costruito la donna. E nel versetto 10 dice: tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male. In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Giobbe cerca di aiutarla a capire che è importante accettare quello che Dio ci dà e quello che Dio ci toglie. Addirittura Giobbe si sforza di non perdere cosa? Fiducia in Dio, ma anche della moglie. Giobbe capiva, come anche noi dobbiamo capire e ricordare, che ogni bene viene da Dio. Eppure non abbiamo fatto nulla per meritarci nessun bene. E ora il fatto è, se noi attraversiamo momenti dove apparentemente sembra che alla nostra porta sta bussando il male, come reagiamo? Come reagiamo? Male, vero? Male. Ma è giusto? No. E ora mi chiedo, anche se il male sta bussando alla porta, riusciamo ugualmente a continuare ad avere fede in Dio? Continuiamo ad avere fede in Dio di dire, Signore, io non riesco a capire perché mi sta succedendo questo. E chissà quante volte Giobbe l'ha detto. Signore, io non riesco a capire. In un certo senso Giobbe poi, con la tentazione dei tre amici, fu portato a insistere, a chiedere a Dio per quale motivo. Perché Giobbe, in tutto quello che ha fatto, era integro. E lui aveva una coscienza a posto. Solamente gli amici gli hanno detto, vedi, se ora ti sta succedendo tutto questo, evidentemente tu hai peccato. Riconosci il peccato, confessalo, e Dio di nuovo ti accetterà. E Giobbe dice, ma lo farei se riconoscerei il peccato, però non ho peccato. Dice, ma vai a raccontarlo ad altri. In questo poi gli amici alla fine hanno peccato, perché hanno insistito, yeah? Dice, Giobbe, tu hai peccato. Nella mente del giudeo, come conseguenza, è questa. Se tu stai attraversando delle sciagure, delle disgrazie, è perché hai peccato. E in verità non era così. Voglio concludere. Sapete che cosa ha fatto la donna, questa donna? Lei è stata precipitosa in questa sofferenza a prendere una conclusione. Quando noi siamo frettolosi, che vogliamo subito sapere perché mi sta succedendo questo, allora può succedere che noi diamo spazio ai nostri sentimenti e i nostri sentimenti ci portano a ingannare, ci inganna il nostro cuore e arriviamo a delle conclusioni sbagliate, perché non abbiamo pazienza, non andiamo in sottomissione davanti al Signore di dire, Signore, io ora non riesco a capire, però una cosa so, ogni cosa è per il bene del credente. Ogni cosa, uguale quello che succede, se Satana lo sta usando per distruggermi, il Signore lo sta usando per fortificarmi. E per arrivare alla conclusione, vediamo che questo libro ci dà anche la conclusione dello scopo di Dio. Perché Giobbe dice, Signore, nel capitolo 42, io avevo sentito parlare di te. Io ti conoscevo nel senso teoretico. Io non ho fatto esperienza personale per conoscerti quanto tu sei grande. Io sapevo che tu eri grande. Però ora, attraverso queste sofferenze, ti ho conosciuto personalmente. Il mio occhio ti ha visto. E lui dice, io so che il mio Redentore vive. E lui arriva alla conclusione che ringrazia, glorifica Dio e dice, è stato un bene per me aver fatto questa esperienza perché ora ti ho conosciuto personalmente. Qual è lo scopo di Dio? Affinché tu lo conosca. Quale Dio noi abbiamo? Che Dio pieno di grazia, pieno di misericordia, quanto Dio ci sta più vicino di quanto noi immaginiamo. Certamente il messaggio qui ci vuole dire molto di più, però devo concludere che il Signore ci benedice e che veramente possiamo riflettere. Se tu stai attraversando un momento difficile, fermati, cerca Dio e dire: Signore, dammi la forza di poter accettare quello che tu mi stai mandando. Io ti ringrazio perché tu mi aiuterai a superare la prova e io ti conoscerò ancora di più. Amen.